Leggiamo la domanda di Floriana, è una nuova sorella. Caro fratello Giuseppe, ho seguito spesso le tue trasmissioni, i tuoi studi che mi hanno edificato e aiutato nella crescita spirituale. Sono una credente che ama il Signore, ma al momento non frequento alcuna chiesa per motivi che in poche righe sarebbe difficile spiegare. Ti chiedo, è possibile piacere al Signore, essere nel suo piano e servirlo e magari aspettare il suo ritorno senza una chiesa? Perché al momento non vedo alcuna soluzione al proposito. Grazie per la risposta, che il Signore benedica te e tua famiglia, i tuoi collaboratori e la tua opera per il Signore. Amen. Grazie Floriana. Fratello Giuseppe, è possibile essere senza una chiesa? Servire il Signore, aspettare il tempo della fine, da sola.
No, non è possibile. Il Signore ha istituito la Chiesa. Ora, in una situazione ideale, tutti i cristiani nel mondo dovrebbero essere come nel Nuovo Testamento. Purtroppo, tra che si sono ammassati cani e gatti, tra che si sono divisi in cattolici e protestanti, ortodossi, eccetera, geo, mormoni e chi ne ha più ne mette, tra che non possono vedersi, non possono tollerarsi. Tra il Papa che dice la salvezza è solamente cattolica, insomma, non si ragiona più ormai, non è possibile avere una Chiesa mondiale, però rimane la ruota di scorta che Gesù ha messo. Quando tu appartieni a una Chiesa che dottrinalmente è fuori binario e il sacerdote, il pastore, non vuole sentire ragioni, deve essere secondo la sua dottrina e non gli interessa. Non, di farsi distrarre dalla Bibbia e allora ti scuoti la polvere e te ne vai. In quel caso Matteo 18:20, Angela. In
Rimani da solo.
quel caso c'è la ruota di scorta. Il Signore ha messo una ruota di scorta per nel caso che, perché sapeva che sarebbe venuto il tempo della fine, che la Chiesa dell'apostasia, la stragrande parte della Chiesa sarebbe stata Laodicea fuori binari. E allora il Signore, ecco, naturalmente ogni Chiesa dice noi siamo gli unici, è
Sì, sì,
come
sì.
quel manicomio che dice il pazzo che dice io sono Napoleone, capito? E ogni Chiesa vuole essere Napoleone, ogni Chiesa vuole essere Giulio Cesare, capito? Ogni Chiesa vuole essere l'unica sola Chiesa, no, no, sono cretinaggini, voi siete una comunità. Ogni chiesa è una comunità, puoi chiamarla anche chiesa, non c'è problema, la Bibbia chiama chiese. La parola chiesa vuol dire assemblea, solo che oggi il diavolo ha cambiato la parola chiesa, assemblea, il diavolo l'ha fatta diventare edificio. Oggi chiesa vuol dire edificio, in tanti casi, invece è una bugia del diavolo. Chiesa vuol dire solamente assemblea, congregazione, va bene, non l'edificio morto, va bene. Allora, cosa c'è lì? Matteo
Matteo
18:20.
18:20. Poiché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro.
Va bene, quindi se tu fai parte di una chiesa che non vogliono sentire ragioni neanche se sono scritte nella Bibbia, scuoti dalla polvere dei piedi e vattene fuori. Lasciali con le loro panche, i loro crocifissi morti e segui il crocifisso vivo, quello nel nostro cuore. Va bene, allora ha letto Matteo 18:20?
Sì.
Benissimo. A posto, allora dove due o tre sono riuniti, io sono lì nel mezzo. Vai anche Giovanni 17, Atti 2, poi di scritture.
Giovanni
Quindi,
17.
sì, cosa stiamo vedendo qui? Stiamo vedendo che Gesù Cristo ha istituito la Chiesa. Quindi non puoi dire io esco dalla Laodicea e vivo solo sulla montagna come un guru. Non puoi fare questo. Non puoi, devi avere una chiesa dove c'è un pastore che ti deve guidare, correggere quando sbagli, capisci? Una chiesa che tu devi sostenere e loro ti guidano nello spirito, sperando una chiesa degna di questo nome. Non sono molte, ma ci sono nel mondo oggi, non è che. Attenzione, mai credere noi siamo gli unici, già ce ne sono troppo unici in giro. Allora, Giovanni 17, 23 e Atti 2,
23.
44.
Giovanni 17, 23.
Sì.
Io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità, e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me.
Quindi io in loro e tu in me, tu Padre, Dio in me e io Cristo in loro, loro chi? I credenti, i discepoli, gli apostoli, mm-hmm. E tutti i credenti. Cioè uno, Dio, Gesù e i credenti, uno, questa è Chiesa.
Quindi questa scrittura vuol dire che, come hai detto tu, non possiamo seguire il Signore da soli, ci serve la Chiesa.
Da soli non riusciamo, perché quando cadi in una fossa, chi è che ti aiuta a uscire? Uh-huh. Non stiamo parlando di una fossa fisica, che ti può aiutare l'ambulanza a uscire. Uh-huh. Stiamo parlando di una fossa di pornografia, una fossa di adulterio, una fossa di alcolismo, di droga, di egoismo, di mancanza di amore, fosse che ti serve un fratello vicino che ti dice no, così non va bene.
Sì, è vero.
Non puoi svegliarti la mattina e cercare pornografia. Non puoi alla sera da dormire e scolarti a mezza bottiglia di vino. Non puoi far così, perché diventi un barbone.
Sì, ma
diventi un vagabondo.
Sì, però Floriana e anche gli altri fratelli ti diranno: ma non mi serve nessuno a dirmi questo, che lo so da solo, che la pornografia è sbagliata, il vino non mi serve. Quindi queste cose le sappiamo solo perché siamo cristiani e leggiamo la parola.
E quando cadi nella fossa, chi ti aiuta?
Sì, credo che servono fratelli intorno a me, ti parlo per me, per propria esperienza, servono fratelli intorno a me perché mi consigliano in tutte le cose, anche più piccole, non solo per la mia vita personale, ma anche come servire il Signore, dove servire il Signore, con chi e che strategia usiamo. Per esempio, andiamo ad evangelizzare e ultimamente lo facciamo con queste domande, tipo interview, che chiediamo alle piccole.
Intervista.
E queste domande sono state messe insieme da tutti i fratelli qui, non solo una persona. Quindi così lavoriamo insieme e si vedono i frutti, che sono più forti, più durevoli, più potenti, perché da sola io non riuscirei a fare tanto per Gesù.
Ma in effetti qui, sai, io parlo, io ho il dono di parlare, ho il dono di capire la profezia un pochino, e, capito? Però altri fratelli qui hanno doni migliori di me in altri campi. Mm-hmm. Capito? Qui poi, diciamo operando in una chiesa ricevi anche le correzioni che hai bisogno. Io quando guido la macchina mia moglie mi dice non va bene così, mm-hmm. Io ho imparato a dire scusa, va bene,
sì.
Devo io, il grande papà, il grande marito, devo sottomettermi alla moglie, al fratello, alla sorella quando ho torto. E se io non ho il discernimento di capire quando ho torto, non sarò marito o padre o pastore per lungo tempo. Uh-huh. E il Signore non mi benedice, ed ecco che lì casca l'asino, lì casca fratello Giuseppe. Invece operando in comunità c'è una parola, uno corregge uno, l'altro corregge l'altro, e qui abbiamo imparato a ricevere le correzioni l'uno dall'altro, ed ecco che è bellissimo. Abbiamo, grazie di Dio, un piccolo paradiso a casa nostra. Siamo perfetti? No.
Però ci aiutiamo a vicenda, no. E così sbagliamo un po' di meno, un po'.
Sì, siamo un piccolo convento, insomma. Un convento però né protestante né cattolico.
No.
Noi mangiamo insieme, i soldi quando ci sono in comune, quando non ci sono ancora in comune. È tutto in comune. Infatti a proposito di comune, va bene, chiese anche Atti 2:44. Efesini capitolo 4 verso 4.
Atti 2:44. Or tutti coloro che credevano stavano insieme ed avevano ogni cosa in comune.
Quindi da qui è arrivato Karl Marx, che ha fatto anche un'esperienza di falso cristianesimo, lui, e il comunismo viene da qui, ha copiato il comunismo da qui, tutto in comune. Quindi dice, capito, comunismo con le pistole, i fucili, ammazziamo tutti e mettiamo in comune, sì. Questo è il comunismo del diavolo. Invece il comunismo di Dio era volontario, quindi questa è Chiesa. Cioè bisogna di mettere in comune non solo i problemi, ma anche tutto il resto, le preghiere, aiutarsi, sostenere la Chiesa spiritualmente, finanziariamente, aiutarsi, sì. come appunto qui Atti capitolo 2, 44, cioè, legge anche il 45, dice, parla del sostegno.
Atti 2, 45. E vendevano i poderi e i beni e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno.
E quindi vendevano le case e le condividevano. Quindi chi ha cose extra condivide con i fratelli. Però oggi, siccome viviamo nell'era di Laodicea, se fai questo arriveranno i falsi fratelli, che credono nel condividere le tue cose, credono nel vendersi le tue cose. Quindi, l'ho già detto in passato, se cooperate con altri fratelli, non cominciate con i soldi, che attirerete le persone assolutamente sbagliate. Noi ne sappiamo qualcosa, vi posso raccontarvi storie che vi fanno rizzare i capelli, va bene? E noi siamo una chiesa fatta di comunità in tutto il mondo, e i soldi vanno condivisi di ogni comunità. Tu non puoi andare in un'altra comunità e dire dammi i tuoi soldi a me. No, la tua comunità tu puoi condividere, non quelli degli altri, va bene? Quindi qual è la tua comunità? Poi la tua famiglia, tuo marito, tua moglie, i tuoi figli, nel caso un altro fratello. Però attenzione, che va bene. Efesini 4:4.
Efesini: vi è un corpo solo e un solo spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione.
Va bene, questa è Chiesa, 15:16.
Efesini 4:15. Ma seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Da lui tutto il corpo, ben collegato e ben connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. Wow, bellissima presentazione della Chiesa. Quindi la Chiesa è fatta da singole parti, ognuno di noi è una singola parte, che siamo messi insieme, connessi con tutte le giunture per essere edificati nel corpo di Cristo, che è Cristo è il capo di questo corpo.
Va bene.
Tutto il corpo ben collegato, ben connesso tra di noi. Questa è la Chiesa.
Questa è la Chiesa ideale. Oggi nell'era di Laodicea, va bene, e allora questa Chiesa non c'è, la Chiesa ideale. Allora devi metterti in ginocchio e capire la Bibbia insieme ai fratelli disposti a capirla. Non deve essere la Chiesa pentecostale o cattolica o battista, deve essere la Chiesa cristiana. Tutte queste altre qui sono tutte sette. Ogni sette dice solamente noi siamo, non siamo perfetti ma siamo i migliori. E chi te l'ha detto a te che sei il migliore? Dove è scritto che sei il migliore? Nella tua zucca, va bene? Quindi tenetevi lontani dalle chiese che sono i migliori. E quindi i migliori ci sono Gesù. E noi siamo un branco di pecorelle che stiamo cercando di imparare, e ci sono pecorelle per il mondo meglio di noi, meglio di me, meglio di te, comunità meglio delle nostre, va bene? Quindi mai dire io sono più superiore, come fanno tutte le sette. La salvezza è solo nella Chiesa cattolica, solo nella Chiesa evangelica, ma per cortesia fatemi il piacere, d'accordo?
Sì, amen.
Alleluia. Allora, questo è, se non hai chiesa non sei un credente, ma non sei chiesa. Va bene? Legge Ecclesiaste 4:9-10, gentilmente, guarda. Perché prima o poi ti troverai nel bisogno, e quando sei solo è grave. Allora,
Ecclesiaste 4:9-10.
Sì.
Due valgono più di uno solo, perché sono ben ricompensati della loro fatica. Infatti, se l'uno cade, l'altro rialza il suo compagno. Ma guai a chi è solo e cade senza avere un altro che lo rialzi.
Bene, Chiesa Cattolica lo chiamano Coelet, questo qui, che vuol dire sempre ecclesiasta, vuol dire il predicatore. Quindi guai quando uno cade solo. Ripeto, non è che quando cade in un buco, una fossa materiale, è cadute spirituali, come quando è caduto Giuda. Perché è caduto Giuda? Era solo, è andato da solo a parlare con i farisei, si portava dietro Pietro che gli dava 4 calci di dietro e Gesù non lo rinnegava, va bene? E cosa sta facendo Giuda? Devi prendere 30 denari così che lo diamo ai poveri, ma figurati, tu sei impazzito. Va bene, quante volte, non dico come Giuda, ma quante volte facciamo decisioni sbagliate, basate sul nostro superbio, il nostro orgoglio, e se un fratello vicino dice, ma no, guarda, no, non dobbiamo, no. Va bene.
Quindi qui dice che da solo è molto facile cadere, però sai come dice Floriana, non vedo una soluzione in proposito, non trovo una chiesa dove congregare. Quindi da solo non può essere una chiesa se non trovi proprio nessuno?
La chiesa è solamente al plurale, perché la chiesa vuol dire congregazione. Tu da solo sei un credente.
Sì.
E spesso sarai fuori binario. Un credente solo, il diavolo si fa un bocconcino. Va bene, quando il lupo non è che un lupo attacca il gregge, 50 pecore insieme, con un ariete, un montone, con le corna, ma però c'è una pecorella ribelle, testarda, solitaria, e guarda, il lupo attacca quella lì, no?
Sì.
Va bene?
Sì, sì.
Quindi, guarda, Ebrei 10:25, Ebrei 10:25 c'è una bella scrittura.
Lì così. Ebrei 10:25. Non abbandonando la nostra comune adunanza, come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno.
Quindi, non abbandonate la comune adunanza, come alcuni sono soliti fare. Questo è settarismo. Ci sono le sette giuste e le sette sbagliate. I cristiani erano una setta all'inizio. Quindi c'è anche il tempo di settarizzarsi da una Laodicea, però non è che rimani setta, ti farai una comunità, una chiesa, d'accordo? La parola setta ha uno spirito negativo, no? Però i cristiani erano una setta, e i farisei invece erano la, virgolette, la chiesa, vabbè. Quindi,
non abbandonare la comune adunanza, cioè la chiesa.
Sì, cioè, non ti isolare. Infatti dico ai fratelli che sono una chiesa laodicea che non segue la Bibbia. Assicurate che se voi uscite da una chiesa fuori binario, che non andate più fuori binario di loro. Cioè uscite per fare una comunità in casa. Se sei solo, va benissimo anche da solo. Perché? Perché se sei ubbidiente, vai a evangelizzare, presto sarete in due.
Amen.
E sì, poi se sarete fedeli, sarete in quattro. Che vi riunite tutti i giorni, vi riunite ogni paio di giorni. Migliore se vi riunite tutti i giorni, perché riunendoci tutti i giorni, se non ti riunisci ogni giorno la pecorella, stasera non c'è la riunione, mi guardo la pornografia, mi guardo la televisione, mi guardo qualche cretinata. Invece se ti riunisci tutti i giorni, rinforzi le pecore, ogni giorno devi andare a mangiare. Noi qui ci riuniamo tutti i giorni e più di una volta anche al giorno a pregare insieme,
sì,
stamattina
sì,
tutti
sì,
qui
sì,
riuniti
sì,
in ginocchio, tutti quanti insieme a pregare disperatamente. Gesù, dacci le parole, Gesù guidaci, Gesù.
Amen.
Non sappiamo cosa facciamo, parla attraverso di noi e il Signore risponde sempre. Ed ecco che io non so cosa sto dicendo, ma qualcosa viene fuori. Perché? Perché ho poi chiesto al Signore, abbiamo chiesto insieme cos'è che hanno bisogno le pecorelle, Signore, non quello che piace a me predicare. E il Signore risponde, fate così.
Sì.
E comincia, se sei solo, comincia da solo. Se ti hanno cacciato da una chiesa, l'hai lasciata, ti si è scossa la polvere dei piedi, e da solo in ginocchio di Gesù, non voglio stare a rimanere solo che il diavolo viene e mi tenta. Troverò quella donna così, quell'uomo così. E, caro mio, hai bisogno di una chiesa, trovati un fratello, una sorella che ti unisci possibilmente tutti i giorni e presto sarete in quattro, otto. Io ho fatto così, va bene? E il Signore adesso ha preso il nostro messaggio, lo sta amplificando in tutto il mondo attraverso la radio. Questa radio non è mica un caso, è un miracolo, d'accordo? È un amplificatore che è come un altoparlante che raggiunge tutto il mondo ovunque sono sintonizzati. È un miracolo. Quanto durerà? Non credo molto, perché viene l'Anticristo e sicuramente ci chiuderanno. Va bene, quindi fratelli, pregate che possa andare avanti ancora un po', e allora noi torneremo come una volta. Se le poste funzioneranno, vi scriveremo per posta. Mandateci l'indirizzo, mandate l'arancia, un indirizzo qualsiasi dove potete ricevere le nostre. Vi scriveremo. E altrimenti vediamo come. Ma ci terremo in contatto. Va bene?
Quindi da sola, dicevi, non può essere una chiesa? Anche perché hai letto quella scrittura all'inizio dove dice Matteo 18:20, dice dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì è Gesù. Non dice dove sei da solo e preghi, lì è una chiesa, dove sono due almeno o tre.
Da solo non sei una chiesa e hai bisogno di una chiesa. Ora, naturalmente, se tu sei solo e ti tieni in contatto con noi tutti i giorni, anche o per posto o per telefono o per la radio, come, d'accordo? Se sei in comunione con noi tutti i giorni, va bene.
Sì, sì, perché i fratelli scrivono anche sulle cose personali, chiedono consigli per le loro vite personali, quindi ricevono un po' di guida e istruzioni e parola e scritture.
Sufficiente.
Quindi seguono una chiesa.
Seguono la
non
nostra
sono
chiesa.
Da soli.
Seguono la nostra chiesa, i fratelli nostri.
Sì.
I fratelli degli altri seguiranno la loro chiesa.
Certo, sì.
Non sta a me a dire a quale chiesa dovete appartenere, è Dio che deve dirlo. Fratelli che ci scrivono, dice, da quando vi seguo sono cambiato, ho lo Spirito Santo, sì. E ho amore per tutti, vivo solo, però va bene. Se sei in comunione con noi tutti i giorni e non cadi in pornografia, non ti alcolizzi, eccetera, d'accordo, fai parte, hai una chiesa, siamo noi.
Anche evangelizzano tanti, sì.
E presto il Signore ti darà una moglie, un marito, un fratello, una sorella. Nel tempo, nel frattempo tienti vicino al pastore, alle guide, allo Spirito Santo che è la nostra chiesa, va bene? Se questa è la chiesa nostra che Dio ti ha guidato. Va bene?
E se qualcuno proprio non trova una chiesa ubbidiente alle scritture, una chiesa degna, allora cosa fa? Se vuole avere una chiesa, non vuole stare da solo, perché vuole obbedire a Gesù, però non trova una chiesa da nessuna parte. Allora
Se tu vai nella strada a evangelizzare, trovi pecorelle. E innanzitutto, ho già risposto, se tu ti tieni in contatto con i fratelli, in questo caso siamo noi, se sei di un'altra chiesa saranno gli altri. Per tenere in contatto fai parte della nostra chiesa, logico, hai una chiesa. Però se te se vai a evangelizzare, vai nelle strade, vai di qua, vai di là, troverai pecorelle come te, più assetate, più affamate, più desiderose di Gesù, della verità, di te, che vi riunirete. E se te frequenterai, seguirai, assisterai a queste pecorelle con tutto il cuore in quello che hanno bisogno, vedranno in te un fratello anziano da tenersi in contatto, perché è un fratello che li aiuta. Va bene? Poi noi siamo qui per, se avete domande, noi vi aiutiamo, e va bene? E, diciamo, nello spirito questo è il nostro lavoro.
Sì.
Va bene, quindi per esempio, un marito e una moglie che sono entrambi credenti, sono una chiesa, uno farà la domanda, se un marito e una moglie che sono credenti insieme sono una chiesa, il marito rappresenta Gesù, la moglie rappresenta la chiesa, i bambini rappresentano i discepoli, e certamente sono una comunità, non è il massimo, perché moglie e marito sono due credenti, cioè sono un corpo solo. Comunità è quando evangelizzi gli altri, ti incontri con gli altri, perché sennò solo con tua moglie, solo con tuo marito diventi familiare, vi mancate di rispetto, va bene? E a volte ci sono problemi con la familiarità, distrugge il rispetto, con la troppa confidenza. È importante evangelizzare gli altri, non puoi evangelizzare eternamente tua moglie o tuo marito, dovete guardarvi intorno e trovare un'altra coppia, così. Quindi è importante avere una chiesa in casa, capito? Una chiesa in casa o comunità,
comunque
volete chiamarla.
Comunque, un marito e una moglie che sono entrambi credenti e pregano insieme, già è un inizio di una chiesa in casa?
Sì, è un inizio. Poi la chiesa c'ha un sacco di significati. C'è la chiesa mondiale,
sì,
capito?
Sì,
poi
sì.
C'è una chiesa come la nostra, chiesa o comunità, come preferisci chiamarla. In certe chiese le chiamano le cellule. Cioè ci sono molti modi di scrivere, d'accordo? Quindi il mio consiglio comunque è non rimanete da soli. Quindi se evangelizzate fedelmente,
sì, sì, sì.
Dio prevederà i fratelli.
Quello sì.
Va bene.
Amen.
Quindi Dio vuole che siamo sparpagliati, perché noi crediamo nell'essere tanti fratelli in tante piccole comunità in tutto il mondo. Perché Dio non vuole che il sale sia ammucchiato. Tutto il sale insieme diventa come le chiese di oggi. 100 fratelli, 200, 300, 400, è troppo sale, non va bene nel cibo. Gesù ci ha paragonato al sale, il sale bisogna spargerlo. Chi mai fa un pasto a base di sale? Cosa mangi oggi? 300 grammi di sale, non è possibile. Voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo, la luce se la concentra diventa laser, fa il buco nell'acciaio. Troppa luce... E non va bene, la luce deve essere sparsa, irradiante, un po' qui, un po' là, non deve accecare, non deve essere luce così potente che non puoi guardarla. Va bene, una chiesa che sono lì in 500, in 400, in 300 a cantare, la gente non può guardare quelle cose, sono atei, non gli piace, troverà difetti. E invece se ti spargi, uno qui, uno là, due qui, due là, quattro qui e quattro là, ecco che la gente può relazionarsi. Può bere un caffè insieme a te, può mangiare un pezzo di torta, può ascoltare Radio Blast insieme, potete leggere la Bibbia insieme. Ma quando siete in 100, innanzitutto è noioso, perché per far contento 100 non fai contento nessuno. non è possibile fare contento 100 persone, che uno dice per me è troppo tardi, per me è troppo presto, andare a casa, no, non voglio andare, ce n'è sempre uno. Invece, quindi, piano, va bene, quindi andare lentamente, fare una chiesa piccolina, e quando arriva una dozzina, che è la chiesa migliore, 12, 15, dividersi, quindi 10 di qua, 10 di là, due case, 4, così via. Però ammassarsi, affittare una casa, un caseggiato, un grande posto, sì, perché sì, siamo sì, in 50. 50 non conviene. Non concludete niente. C'era il tempo che nel libro degli Atti capitolo, cos'è, capitolo 8, erano ammucchiati a tutte le Gerusalemme, e scoppiò la persecuzione. Va bene, scoppiò la persecuzione e Stefano fu ucciso. Cominciarono a lamentare, cominciarono gli imbrogli, Anania e Saffira, non volevano più dare soldi alla chiesa, Atti capitolo 5, litigare per i soldi. Invece no, spendete i soldi per l'evangelizzazione, io ho sempre fatto nella mia vita, sono rimasto contento, ma non ammucchiate, no? Il Signore vi dice di prepararvi per l'anticristo, preparare un'emergenza, d'accordo, ma sempre andare a evangelizzare, sempre mettere il cavallo davanti al carro, evangelizzazione. Quindi troppo sale in un posto non va, capito? Quindi sì, sì, sì. Questo genera, quando una chiesa, troppi fratelli lì e tutto quello che fanno, e predicarsi gli uni gli altri, io ho il diploma, predico io, e questo genera troppo sale, genera incompressione, liti, e prima o poi separazione, settarizzazione, e dopo un po' ti ritrovi, dopo tanto tempo di sacrificio a sostenere una chiesa edificio, solo come prima. Però se cerchi le pecore perdute in questo mondo, abbia trovato qualcuno che ha bisogno di te, va bene?
Amen, amen, sì. Ma volevo chiederti, nel caso di Floriana, e credo ci sono tanti altri fratelli come lei, che sono per adesso da soli, se loro evangelizzano, fanno quello che possono per trovare pecorelle, per formare una chiesa in casa, ma per adesso niente, ci vuole tempo per riuscirci. In questo periodo, quando sono da soli, Dio li accetta anche da soli?
Certamente, certamente, ma Paolo e Barnaba andavano in giro da soli, Paolo e Sila da soli.
E cioè, perché uno si può sentire in colpa, perché si sente che non ubbidisce alle scritture se è da solo.
E perché devi disubbidire?
Perché, no, perché è da solo.
Ma io, sai, a volte sono stato da solo per tanto tempo, capito? Perché? Perché nessuno veniva. Mm-hmm. Io chiamavo per mesi, ho evangelizzato da solo, mesi. Mm-hmm. Ero il cretino per le strade, capito? E a volte piangevo nelle strade, a volte mi fermavo a piangere un po' perché mi aiutava. Mm-hmm. Se le lacrime ti aiutano, ti sfoghi col Signore, Gesù, non ascoltano. Mm-hmm. E Gesù mi dice, non hanno ascoltato neanche me. Non ascoltano te perché non ascoltano me. Sì, e cosa faccio, Gesù? Non ho soldi, dove vado? Evangelizza, ti provvederò. E allora andavo a evangelizzare in un albergo, mi davano una stanza. E domani mattina la mia borsa e spalla, dei volantini, i nuovi testamentini, per le strade. Capito? A volte eravamo in troppi, a volte troppo pochi, capito? Però quando sei in troppo, troppo sale, genera liti. Sì. Uno vuole fare la maniera di Abramo, l'altro la maniera di Lot. Sappiamo che Abramo ha ragione, a Lot no. E allora Abramo dice, senti Lot, destra o sinistra? Genesi capitolo 13. E Lot dice, ma né destra né sinistra, vado a Sodoma. Cioè, capito, perché è troppo sale in quel caso lì. Il sale cos'era? Troppo sale, i soldi.
I soldi.
Genesi 13 dice che avevano troppi soldi e cominciano a litigare per i soldi invece di litigare col diavolo, litigando tra di loro. Abramo gli dice, senti nipote mio, ti voglio bene, ma è meglio che te ne vai. Anzi, me ne vado io. O vai tu o vado io. Triste, eh?
Sì. Sì, sì,
va bene, così a volte sono trovato da solo, a volte capitato situazioni, no? Non sempre, cioè, capitavo quando a volte per esempio sono tornato dall'India, a volte non c'erano, le chiese non si smuovono, capito? La maggioranza delle chiese oggi niente, sermoni, il diploma teologico, cioè se tu vuoi evangelizzare alla maniera dell'uomo, cerchiamo di capire questo. Se vuoi evangelizzare la maniera dell'uomo ti serve un diploma teologico, perché gli uomini guardano solo il pezzo di carta con lo scotch attaccato alla parete. Il sacerdote, sacerdote cattolico, prete pastore protestante, pezzo di timbro. Questo evangelizzare alla maniera degli uomini per raggiungere gli uomini, eccetera, ci serve il diploma teologico. Se invece vuoi evangelizzare come Gesù, Atti 4:13, lì ti dice come fare. Atti 4:13, evangelizzare alla maniera di Gesù, Giovanni
4:13.
Sì, Giovanni 7:15.
Atti 4:13
e Giovanni 7:15.
Ed essi, vista la franchezza di Pietro e di Giovanni, si meravigliavano, avendo capito che erano popolani senza istruzione, riconoscevano che erano stati con Gesù.
E anche Giovanni 7:15. Credo che sia 15, controllo.
7:15. Perciò i giudei si meravigliavano e dicevano: come mai conosce così bene le scritture senza aver fatto studi?
Quindi si meravigliava, come Gesù senza aver fatto studi, lui va a predicare la parola di Dio, come mai? Com'è possibile?
Sì,
noi
sì.
Farisei abbiamo lo studio e siamo buoni a nulla. Questo qua ignorante vince il mondo, com'è la storia qua? Capito? E noi, ma quando sì, Gesù, sai, Dio nella carne, lui può, noi no. No, i discepoli erano ignoranti, Atti 4:13. I discepoli erano ignoranti. Va bene, ecco perché Gesù ha fatto, virgolette, lo sbaglio di scegliere 12 ignoranti. L'unico che sapeva scrivere era Matteo, perché doveva fare i calcoli come imbrogliare la gente e prendere tasse dai romani, basta. Perché ha fatto lo sbaglio, virgolette, di scegliere ignoranti? Per mostrare che i cattolici, i protestanti, i evangelici che vanno in giro a cercare i diplomi non serve a niente, va bene? Con tutti i diplomi teologici di queste chiese stanno perdendo il mondo, sanno tutto di teologia, di intellettualismo religioso, ma di vincere anima a Cristo, zero, confusi, va bene? Io vado avanti con nella mia ignoranza, io riesco a predicare il Vangelo. Dio mi ha dato la grazia che ho studiato poco e niente, va bene? Autodidatta, pochissimo, quasi niente. E questo mi ha salvato dalla programmazione mentale delle scuole. Nelle scuole non ti insegnano, ti programmano. Le scuole, tutto quello che la scuola ti ha insegnato sono 3-4 anni di leggere, scrivere, aritmetica e poco altro. Un po' di geografia, un po' di storia, poco. Poi se ti serve ti prendi enciclopedia, ti prendi un libro storico, ti prendi quello che ti pare, ti studi quello che ti serve, invece di studiare di tutto, di più, il 99,999 non lo userai mai. Te lo ricordi solo per l'esame, che studi notte e giorno fino ad ammalarti per superare l'esame, dopo una settimana hai dimenticato tutto. Quindi
sì,
è tutto fumo negli occhi. Invece io ho studiato quello che mi piaceva, quello che mi serviva. Va bene, quando bisogna una cosa mi prendo enciclopedia, tanto oggi fanno tutti i calcoli con la calcolatrice, questo serve 20 anni di aritmetica, matematica.
Sì.
È una presa in giro, che poi siccome l'hanno capito anche loro che la scuola mondiale è una cretinaggine, e loro adesso insegnano politica, omosessualità, gender, perché la scuola non serve a niente, lo sanno anche loro. In Italia hanno permesso anche lo smartphone a scuola, perché lo sanno loro che la scuola è una cretinaggine, è solamente lì per pagare lo stipendio ai maestri. Va bene, la scuola serve solo a pagare i maestri, così come i governi nazionali, i votanti, tutto il popolo italiano che il governo serve. In realtà il popolo italiano serve al governo per essere i grandi faraoni, i grandi in cima alla piramide. Allora, fratelli.
Sì, quindi tu suggerisci ai fratelli che sono da soli di evangelizzare e raggiungere altre pecorelle con le quali formare una chiesa in casa. Nel frattempo non sentirsi in colpa se durante l'evangelizzazione nessuno vuole sentire la parola, perché se loro fanno il possibile poi devono confidare in Dio. Anche se sono da soli, Dio non li condanna.
Sì, ma guarda che è la cosa più facile al mondo, ma vai per le strade a cercare pecore. Guarda,
sì,
lo fanno
sì,
quelli
sì.
Che vendono francobolli, quelli che vendono cerotti, quelli che vendono cacciaviti, quelli che vendono cioccolatini, quelli che vendono
sì,
quello
sì.
Che gli pare. Vanno di
Sono per la
porta in
strada,
porta a
sì.
vendere coperte, lenzuola,
È vero.
posate, pentole,
È vero.
coperchi. E caspita, perché non andate col Vangelo? E come ci sono, io ho fatto anche il venditore, il rappresentante, andavo a, cos'è che avevo? Andavo nei negozi a dare, pare, delle tintorie, a dare delle cose per le tintorie, ho fatto quel lavoro per un po' di tempo, i rappresentanti ho fatto poco, l'ho fatto, e andavo a vendere cretinate, andavo a vendere. Dio mi preparava ad andare in giro a dare il Vangelo, è gratis. Capito? Gratis. Passa il cappello e il Vangelo ti sosterrà. Chi predica il Vangelo ha diritto di passare il cappello. Passare il cappello è una cosa simbolica per dire offerta per la missione.
Sì.
Se tu non sei missionario, dici sono uno studente missionario, poi ti dà la missione. Quindi se hai il fratello disoccupato, scrivi a fratello Giuseppe e lui ti insegna come lavorare per Gesù. Va bene? Non, nessun cristiano ha il diritto di dire sono disoccupato, non trovo lavoro. Vai a predicare il Vangelo e chiedi un'offerta per la tua missione e vedrai che Dio provvede anche meglio che lavorassi alla Fiat otto ore. Ed è più allegro, dai la salvezza, dai Gesù, dai la guarigione, dai l'amore, leggi la Bibbia. Ma insomma, guarda, la mia vita è una gioia. Guarda, la mia vita è bellissima, anche quando è capitato a volte da solo andare in giro a evangelizzare, come dicevo prima. Ma sai, io devo dire, guardandomi indietro, a parte gli sbagli quando ho inciampato qui, inciampato là, inciampato diverse volte, ma ero inciampamenti senza volerlo. Guarda, la mia vita io non cambierei niente, cioè da quando ho cominciato con Gesù, io lo rifarei tutto. Naturalmente non gli sbagli, è logico, fare sbagli diversi magari. Insomma, volete una vita bella, volete divertirvi, volete la vera gioia, la vera libertà, volete la vera felicità, volete il vero scopo? Abbandonate tutto e seguite Gesù, fratelli, vi state annoiando, vi state deprimendo, il mondo vi porta a depressione. Anche le liti tra moglie e marito, e sapete perché voi state litigando? So di fratelli che litigano, quindi so quello che dico, non è? Voi litigate, marito e moglie, perché non andate a evangelizzare? Prendi la moglie mano nella mano, un bacetto ogni tanto, un sorriso con la moglie, vai a evangelizzare, trovi una coppia al parco, vai a visitare una famiglia. Capite? Ti fermi e una moglie e marito, è bellissimo perché può raggiungere donne, uomini, le ragazze, nessuno ti vede con una moglie e marito, dice, oh, questo qui posso fidarmi, non sta cercando di fare niente di losco. Va bene, infatti io porto sempre una sorella o Deborah, qualcuno sempre in giro quando si va a evangelizzare, perché la gente si rilassa. Se è una
Sì,
donna,
sì.
se no. Va bene, quindi fratelli, andate fuori e la vita diventerà più bella. Ma in casa cercate di cambiare quella moglie, cercate di cambiare quel marito. Ma è così che Dio mi ha fatto incontrare mia moglie, le sorelle, i fratelli meravigliosi che ho. E in premio mi ha dato anche il premio, 6 figli mi ha dato. Perché ho cercato non chi mi poteva aiutare me, mi servono soldi, cibo, no, niente. Ho cercato chi poteva aiutare io e non avevo niente, però li aiutavo lo stesso, gli davo la salvezza di Gesù, a
Sì,
volte la guarigione. E allora, fratelli che siete soli, troppo soli, cercate non chi può aiutarvi, ma cercate chi voi potrete aiutare. Va bene, col vostro sale, la vostra luce, il vostro amore, il vostro Vangelo della salvezza di Gesù e vedrete. Vedrete, fratelli, queste pecorelle vi saranno grate, vedranno in voi un fratello anziano, vedranno in voi uno che non cerca di prendere, vi
Amen.
ameranno, sentiranno che tu sei, voi siete, tu sei la loro guida e non si allontaneranno tanto facilmente. Ma quando andate a cercare nelle chiese a rubare le pecore degli altri, esci da questa chiesa, facciamo una chiesa migliore. No, sbagliato, no? Non siate ladri di pecore, cercate le vostre pecore, va bene?
Sì,
Fratelli che
sì,
ho
sì.
qua, fratelli qui, voi lo sapete, la mia comunità, non vi ho rubato da nessuna chiesa, grazie a Dio. Perché? Perché quando prendi uno che è già religioso, sì, va avanti un mese, due, un anno, ma poi vi separate, perché quello è sale così, guardate il salato cos'ha e vi separate. Invece le persone che tu aiuti, a cui dai la salvezza di Gesù, dai l'amore del Signore, dice, caspita, oi, questa è la mia comunità, questo è il mio fratello, io qui di qua non mi sposto, questo camminiamo insieme.
Amen.
Quindi il segreto non è convincere qualcuno di chiesa a venire con voi e siete due, no, andate a cercare quelle strade che non hanno la chiesa. Ok, va bene, dimmi Angela.
Sì, una domanda ancora da parte di un'altra sorella che anche lei è da sola, però lei sta evangelizzando tante persone, credo si chiama Isabel, se mi ricordo bene, e lei chiede, mi sento sola, non troppo forte da provvedere a tutto io per queste anime che evangelizzo. Seguo quasi 100 persone e il numero cresce. Vorrei solo sapere se è peccato continuare senza appoggi e guide. Tengo alle anime che arrivano a me e non voglio darle in pasto a nessuno.
Non voglio darle anime in pasto a nessuno. Beh, insomma, qui non è che si può giudicare. Cioè, se tu sei una chiesa che per conto tuo che c'hai i frutti e che tu sei pronta, adesso viene anche il tempo della tribolazione, meglio che se tu sei una profetessa o sei una pastoressa e ti prende la responsabilità di queste pecore, e sappi che fare pastore non è solo ricevere le decime,
no,
e ricevere le offerte.
No, 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 quella è l'ultima cosa.
Anche quello, però, non è quello lo scopo della Chiesa.
No, no, no.
Quello, ogni membro deve sicuramente sostenere la Chiesa, ma adesso viene l'anticristo, le decime non serviranno a niente. Servono, certo, però non è che ti salveranno dall'anticristo, dal marchio della bestia.
No.
Quindi queste pecore saranno nella tua responsabilità. Ci vuole un pastore che si prenda cura delle anime, che gli dice, nel mio caso il messaggio che Gesù ha dato a me è di uscire dall'Occidente perché viene il marchio della bestia, e quando arriva io, Ezechiele 3,17, io ho fatto il mio dovere, o perlomeno ho cercato di farlo, ho avvisato, ho avvertito, quando viene il marchio della bestia, l'anticristo, tribolazione, e i fratelli dovranno essere responsabili davanti a Dio se hanno delle loro decisioni.
Ezechiele 3,17, figlio d'uomo, io ti ho stabilito come sentinella per la casa di Israele. Quando tu udrai dalla mia bocca una parola, tu li avvertirai da parte mia. Quando io dirò all'empio, certo morirai, se tu non l'avverti e non parli per avvertire quell'empio di abbandonare la sua via malvagia e salvargli così la vita, quell'empio morirà per la sua iniquità, ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano.
Questo è 18, no?
Sì.
Ecco, quindi, dolce sorella, tu sei, c'è 100 persone che ti seguono, hai 100 responsabilità. Quindi se tu ti senti una pastoressa, prenditi questa responsabilità, va bene. Però io non posso dirti giusto o sbagliato, questo solo Dio ti può dire se sei in grado di prenditi questa responsabilità.
Quindi tu dici di guardare i suoi propri frutti e vedere se i frutti sono buoni, se riesce da sola a seguire 100 persone, di più anzi, dice che il numero cresce, o se forse ha bisogno di aiuto da parte di una guida che ha più esperienza.
Devi decidere tu, sorella, bisogna vedere i frutti, vedere in che modo stai guidando queste pecorelle. Cos'è una cosa di Facebook? Cos'è queste 100 persone? O è una cosa che vi riunite ogni settimana? Com'è la situazione?
No, non spiega dettagli.
Non dettagli. Cioè questa gente la sta mandando a evangelizzare oppure è solamente una cosa di computer? Cioè una chiesa computerizzata o una chiesa di evangelizzazione? Io uso anch'io il computer e la radio, ma voi sapete bene, io ho detto tante volte, nessuno può far parte della nostra chiesa se non cerca di andare a evangelizzare.
Sì, sì, quindi devi vedere che le pecore, le persone che segui veramente cambiano vita, diventano attivi per Gesù, danno frutto per Gesù, e allora sai che sì, i frutti sono buoni. Continuiamo, andiamo avanti, se no devi cambiare qualcosa. Se le pecore non crescono devi cambiare qualcosa.
Sì, e un giorno dovrai renderne conto a Dio. Un giorno Dio ti chiederà, ti ho dato 100 talenti, 100 pecore, 200 pecore, 200 talenti, quello che è. E caro mio, ti svegli la mattina, ti metti in ginocchio e chiedi a Gesù cos'è che le pecorelle hanno bisogno, dammi le profezie, il messaggio, i messaggi, le interpretazioni, gli studi biblici. E quindi se te riesci a fare queste cose e le pecorelle crescono, e deve avere anche un dono profetico, sapere, il capitano della nave deve avere la cartina geografica e una bussola. Nel nostro caso la cartina geografica è
la Bibbia.
E la bussola?
Lo Spirito Santo?
Lo Spirito Santo. Quindi se tu sei un capitano di nave e non sai leggere la Bibbia, la cartina, la bussola, non puoi esserlo. Mm-hmm. Io non ti posso giudicare, però non cercare di fare la capitana se non lo sei. Mm-hmm. Se lo sei, non cercare di non farlo. Mm-hmm. Capisci? Non lasciare che io o nessuno ti dica cosa devi fare, io non posso dirtelo. Se tu mi mandi più ragguagli, più informazioni, va bene, allora io pregherò e posso chiedere al Signore, però così com'è, io non posso dire sii indipendente o unisci la nostra Chiesa, io non posso dirti questo, il Signore deve mostrartelo. Infatti quando un fratello vuole essere membro della nostra Chiesa ci deve scrivere e dire voglio essere membro della nostra Chiesa, altrimenti sei un cristiano come tanti che guardano il computer, i video, nessun problema, tutto gratis. Però membro della nostra Chiesa uno deve chiedere per essere membro. Va bene?
Amen.
Quindi, sì. quindi non sta a me a dirti. Quindi devi vedere tu, sorella, devi vedere tu dei frutti. Qui dovresti vuotare il sacco, aprire il cuore e spiegare che succede qui. Queste 100 persone, cos'è? Solo com'è? Vanno a evangelizzare, fanno... Insomma,
non
sappiamo. Devi raccontare un po'.
Sì.
Va bene?
Sì, sì, grazie.
Ok, perché poi c'è anche la responsabilità,
Grande responsabilità. Anzi, sai quante volte io ringrazio Gesù che tu, Giuseppe, sei il responsabile qui, che alla fine tutti gli sbagli, le colpe finiscono con te e non devo prendermi io la responsabilità. Quindi per questo
sì, però
Dio.
Tu sai il mio stile. Ci riuniamo, preghiamo, chiediamo al Signore delle profezie.
Sì, lo so.
Messaggi e poi... per saggezza divina decidiamo insieme, però è solamente quando c'è qualche disaccordo che il pastore deve prendere la decisione. E a volte il pastore può prendere decisioni anche che nessun altro è d'accordo, però attenzione, devono venire frutti, perché se capita una, capita due, capita tre, che pastore sei, che non ascolti nessuno, né democrazia e neanche guida divina, allora non puoi essere pastore per molto tempo.
Sì, ma anche quando prendiamo decisioni insieme, in tutta unità, senza disaccordi, e le cose alla fine non vanno bene, anche se abbiamo deciso insieme, alla fine tu ti senti sempre più responsabile di me, perché tu sei il leader, quindi è una grande responsabilità essere capo di pecorelle, guidare le pecorelle, perché tu sei responsabile della loro anima. Tutto quello che succede con loro, alla fine tu ti senti come, forse ho sbagliato io, dovevo guidarli in un altro modo.
Ma guarda,
è una responsabilità.
Viene l'anticristo, ok? Non voglio spaventare nessuno, ok? Lo spirito dell'anticristo è già qui. Già hanno cominciato a tirare bombe, a uccidere, c'è stato un attentato, dove in Sri Lanka, 300 cristiani hanno ucciso con le bombe.
Sì, sì, sì.
In un giorno hanno ucciso 300 cristiani con le bombe. I pastori dove erano lì? Vengono queste, arriveranno anche in Europa adesso, e quei pastori sono responsabili davanti a Dio, non
sì,
perché
sì, sì.
sono morti 300 martiri, Dio li benedica, ma era volontà di Dio? E questo devi scoprirlo. Mm-hmm. Secondo me no. Mm-hmm. Perché io sono anni che lo dico, dovete riunirvi nelle case, uscite da questi cimiteri della domenica mattina, che sarete come anatre addormentate. Non state lì in edifici dove tirarono le bombe a vedere chi è un giocherello, va bene? Quindi vengono situazioni che i fratelli verranno uccisi, e se vengono uccisi è per colpa del pastore, perché il pastore non ha saputo profetizzare, non ha saputo interpretare le scritture, non ha saputo interpretare le profezie, è sufficiente che sono pentecostali, è sufficiente che sono evangelici, è sufficiente che sono cattolici, e caro mio, non è così la situazione. Primo Pietro 5:1.
Primo Pietro 5.
Ci sono responsabilità a essere pastore. Non ti sto scoraggiando, sorella. Però se tu, come sai, io non è che non rispondo mai a una persona, io parlo sempre a tutta la Chiesa. Siamo una cinquantina di nazioni. Uno qui, uno là, 10 qui, 100 là e 50 là, e 500 là e 1000 là. Insomma, devo assolutamente allargare sempre il discorso. Primo Pietro 5:1, vai fino al verso 4. Primo Pietro 5:1 al 4.
Esorto dunque gli anziani che sono tra di voi, io che sono anziano con loro e testimone delle sofferenze di Cristo, e che sarò pure partecipe della gloria che deve essere manifestata. pascete il gregge di Dio che è tra di voi, sorvegliandolo non per obbligo, ma volenterosamente secondo Dio, non per vile guadagno, ma di buon animo, non come dominatori di quelli che vi sono affidati, ma come esempi del gregge. E quando apparirà il supremo pastore, riceverete la corona della gloria che non appassisce.
8:9.
Siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resistetegli stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo.
Va bene, verso 3, ripeti.
Non come
i 2 e 3.
2 e 3. Pascete il gregge di Dio che è tra di voi, sorvegliandolo non per obbligo, ma volenterosamente secondo Dio, non per vile guadagno, ma di buon animo, non come dominatori di quelli che vi sono affidati, ma come esempi del gregge.
Va bene, quindi questi cristiani, 300 che sono stati uccisi in Sri Lanka, 300 saranno uccisi in Italia, 400 in Francia, viene anche in Europa. I pastori saranno disposti a prendersi questa responsabilità davanti a Dio? C'è da calcolare anche quello. Pastore, sì. Non è solamente raccogliere decime, fratelli, è anche da rispondere davanti a Dio se ha fatto un buon lavoro o se si preoccupava solamente di avere 200, 300, 400, 500. Quante decime. Se questa è la tua preoccupazione, sei un mercenario. La maniera che, la cosa che mi ha insegnato a me il Signore è predicare in un modo che la gente scappa, non viene. Non puoi predicare così come e sperare che aumenti il gruppo. Io non so come facciamo a aumentare, eppure aumentiamo sempre. Io non lo so, capito? Un miracolo di Dio, capito? Perché ci sono chiese imbottigliate e il pastore dice non ascoltate Radio Blast. Ci hanno scritto,
sì,
ci hanno detto.
Sì.
Ci ha scritto fratello, dice, il pastore mi ha detto non ascoltare la vostra radio.
Sì.
Quindi tutti imbottigliati in questa chiesa, nessuno può ascoltarci. Mi ricorda la scrittura, Giovanni 12.
Giovanni 12? Dove?
Bisogna scoprirlo.
Trentasei. Mentre avete la luce, credete nella luce affinché diventiate figli di luce. Gesù disse queste cose, poi se ne andò e si nascose da loro.
La gente ci critica perché noi siamo molto privati. Perché non date nome, cognome, indirizzo e foto? Perché? Perché Gesù si nascondeva?
Che non servono.
Ma proprio per le capre come voi che dobbiamo operare privati, perché sennò quattro Giuda si mettono insieme e ci chiudono, ci danno fastidio sull'internet. Danno fastidio alle pecorelle. Alle pecorelle.
Gesù ha detto, secondo i loro frutti li riconoscerete, non secondo il nome e cognome.
Allora, avanti al 37, avanti.
Giovanni 12.
Sì.
Sebbene avesse fatto tanti segni miracolosi in loro presenza, non credevano in lui. Affinché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia, Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? A chi è stato rivelato il braccio del Signore?
42.
Ciò nonostante molti, anche tra i capi, credettero in lui, ma a causa dei farisei non lo confessavano, per non essere espulsi dalla sinagoga.
43.
Perché preferirono la gloria degli uomini alla gloria di Dio.
Capisci? Intere chiese che dicono non ascoltate Radio Blast, voi per me fate come volete, ma se per caso noi siamo di Dio, la nostra chiesa è di Dio, e credo che lo siamo, saranno responsabili davanti a Dio di che non hanno permesso alle loro pecorelle di ascoltare questo messaggio. Magari capire un po' le profezie, magari capire in che direzione sta andando la barca del cristianesimo mondiale, come la barca di Israele ai tempi di Geremia che andava alla distruzione di Babilonia. Angela, io mi fermerei qui, perché sennò ci stiamo dilungando un po' troppo, non so
sì.
se...
No, credo abbiamo coperto.
Sì, altre domande,
tutto.
Ma...
Sì, avrei altre domande, ma non abbiamo più tempo, purtroppo.
Fratelli, mandateci commenti per cortesia, mi interessa sapere come la pensate, scriveteci, due righe, va bene? Che così almeno qui in comunità ne parliamo, commentiamo e poi vi faremo sapere. Dio vi benedica. Dimmi, Angela. c'è altro?
Possiamo fermarci, sì.
Allora diamo la benedizione?
Sì, va bene.
Grazie Signore, chiudiamo in preghiera, fratelli.
Amen.
Chiudiamo gli occhi. Gloria a te, Signore.
Grazie Gesù, gloria a te Gesù.
Alleluia, Signore. Alleluia, grazie, Gesù. Signore. Chiudiamo gli occhi, fratelli. Signore Gesù, veniamo a te. Siamo tanti piccoli bambini. Grazie per come ci fai crescere. Grazie. Signore, io ho visto come i fratelli e le sorelle stanno crescendo. Stanno crescendo bene, Gesù. Stanno crescendo bene. Ed è merito tuo, Gesù. Ed è merito tuo. Grazie, Gesù. Grazie. Aiutaci a essere pastori fedeli, anziani fedeli. Signore Gesù, voglio pregare per Noemi ed altri bambini e giovani come lei. Signore, benedicili, Signore, proteggili dai lupi, Signore. Anche i nostri 6 bambini, Signore, proteggi anche loro, Signore. Tutti i nostri bambini, Signore. Aiuta tutti i bambini della nostra Chiesa mondiale a prendere le decisioni giuste, Signore. Amarti, seguirti, benedirti, ascoltarti, ubbidirti. Portarti frutto. Fratelli, vi benedico. Posto la benedizione del Signore sia nel vostro cuore, nella vostra mente, nella vostra anima, nel vostro spirito, nel vostro corpo, nelle vostre azioni, nelle vostre intenzioni, nelle vostre opere, nei vostri frutti, in tutto quello che fate. Guardate Gesù, pensate al Signore.
Amen.
Meditate la sua parola, amatela, seguitela, rifletteteci, studiatela, leggetela, predicatela, datela. Senza
grazie,
paura,
Gesù.
Senza esitazione, perché vengono i giorni, viene la notte che non potrete più farlo. Fatelo, fratelli, fatelo. Sì. Sono 46 anni che Gesù mi dice lo stesso. Adesso è il momento. Adesso è il momento. Se solamente oggi, solo per una giornata oggi, non abbiamo obbedito, non abbiamo raggiunto quella pecorella che potevamo, sarà perduta per sempre, perché anche se raggiungeremo quella pecorella domani, andremo a visitarla domani, però avremo perduto quello che avremmo dovuto raggiungere domani. Signore, benedici i fratelli, benedicili con la fedeltà.
Amen.
Benedicili, Signore, benedicili. Dagli gioia nel cuore, fratelli, gioia mentre leggono la Bibbia, mentre la meditano, la parola, mentre ascoltano la radio, Signore. Fa che il nostro messaggio alla radio, Signore, sia enfatizzando la parola, enfatizzando le scritture, enfatizzando Gesù, enfatizzando il tuo amore, enfatizzando la tua salvezza, Signore.
Grazie,
perdona,
Signore,
se a volte io non sono all'altezza, Signore.
Grazie, Gesù.
Perdonaci, Signore, se vorremmo fare tanto di meglio, tanto di più, non ci riusciamo. Signore, perdonaci, Signore. Aiutaci a fare meglio, Gesù.
Amen.
Ti benediciamo.
Grazie,
Signore.
Gesù, grazie.
Ti benediciamo,
Signore.
Tanto, Signore. Che Dio meraviglioso che sei, Signore. Tu sei il Dio del Calvario, sei il Gesù della croce, sei l'uomo dei patimenti. Che Dio incredibile che abbiamo.
Amen.
Che hai lasciato il castello del cielo dorato, dove pieno di gioia, di amore, ed è venuto qui per prendere frustate, farsi sputare, farsi torturare, farsi chiamare indiavolato, farsi imprigionare, torturare, picchiare e uccidere, solo perché noi potessimo uscire dall'inferno e portarci con te.
Amen.
Io ti voglio ringraziare, Gesù, a nome di tutti i fratellini, a nome di tutte le sorelline, Signore.
Amen.
Gloria a Dio, Angela.
Amen. Grazie, Signore.
Qui.
Dio vi benedica, fratelli. Vi abbracciamo, vi vogliamo bene. Ci risentiamo domani. Ciao, ciao, ciao. Tanti abbracci a voi.